volte non si trova la strada difficile, ma le immagini sono una sorta di linguaggio universale che ci consente di entrare in relazione con quella dimensione a cui puntiamo nel lavoro psicoterapeutico. Sono le immagini spontanee che sono le immagini spontanee che un paziente porta, a volte sono immagini somministrate dal terapeuta. Ne abbiamo parlato già durante la giornata, abbiamo avuto occasione di vedere varie forme. Sono le immagini, proviamo a guardarle così, una sorta di piedestallo su cui il mondo interiore dell'individuo poggia. Ma il titolo della mia relazione, le immagini naturali in psicoterapia, aggiunge questo aggettivo, naturali. Come mai? Che senso ha? Come leggere questa specifica che ho aggiunto nel titolo? Beh, la risposta, forse la risposta più sintetica e interessante che posso proporvi, ce la dà Nikos Kazantzakis, un autore greco del Novecento, che ha scritto un libro molto interessante, Odissea, che è un lungo ampio commento all'Odissea di Omero. E Kazantzakis, in un paio di frasi in questo suo libro, sintetizza un concetto fondamentale. Dice: anima, la tua patria è il viaggio. In un altro passaggio aggiunge: Ithaca, non porto ma ormeggio. E con questi due flash sintetizza un concetto fortissimo, che è quello della metamorfosi, della trasformazione, del cambiamento, di un processo in divenire, di una via, di un cammino lungo il quale la vita si sviluppa, ed è un cammino, un percorso, una strada senza interruzione, un cambiamento continuo. Si rifà fondamentalmente, Kazantzakis, al tema della metamorfosi. Il tema della metamorfosi che è la base portante, una sorta di tapirura esistenziale su cui la vita si va sviluppando. Se noi, ed ecco, arriviamo in questo passaggio al senso delle immagini naturali. Provate a prendere un buco che si trasforma in farfalla e avrete l'occasione di cogliere immediatamente quanto fondamentale, quanto pregnante sia il processo metamorfosi. Vedete, un buco si trasforma in farfalla e si liquefa completamente con l'organismo, si liquefa per dar vita ad una struttura completamente diversa. Quindi noi abbiamo a volte un'idea della metamorfosi, del cambiamento, vedremo successivamente, come un aumento di dimensioni, ma in realtà c'è un processo trasformativo profondissimo. L'organismo del buco si liquefa e dà vita a una struttura, avete in mente una struttura di una farfalla con quelle ali delicate, pensate a una farfalla, ha anche un microcuore che batte a circa 140 battiti al minuto, un cuore tubulare. Se lo ricostruisce in quella fase metamorfotica fondamentale, ma se l'esempio della farfalla non fosse sufficiente, prendete un girino che si trasforma in rana. Un girino è un mini pesce, ha la coda, ha le branchie, ma a un certo punto si riassorbono la coda e le branchie, spuntano le zampette e si crea un sistema respiratorio adeguato alla rana che respirerà l'ossigeno. Quindi abbiamo, ma se prendete la ragosta, i crostacei, nel momento in cui questo cambiamento scatta, assorbono acqua, continuano ad assorbire acqua finché la corazza si spacchi e da lì trovi lo spazio, la ragosta ad esempio, per crescere di dimensioni. Il serpente va a grattarsi la pelle contro uno spigolo erboso di una roccia in modo tale che si spacchi la pelle e possa rinascere una nuova. Quindi abbiamo sotto gli occhi, attraverso le immagini naturali, quello che è il processo centrale, fondamentale su cui poggiamo la metamorfosi, la trasformazione. Ma questo non si limita al regno animale. Cioè, nel Settecento Goethe scritto poi La metamorfosi delle piante, punta la sua osservazione sul medio vegetale e si rende conto di quanto questo processo di cambiamento sia assolutamente appropriato anche al mondo vegetale. Scrive in alcuni passaggi, dice: la natura non ha sistema, essa ha vita, essa è vita e successione di un centro ignoto verso un confine non conosciuto. E quindi con queste parole mette in evidenza questo fluire plastico continuo delle forme naturali che è tipico del processo metamorfotico. Quindi quello che possiamo dire è che fin dalla notte dell'uomo, nel mondo vegetale e fin nel mondo animale, c'è questo processo di fondo di sublimazione della materia. Provate a immaginare una sorta di cappello del prestigiatore da cui continuamente la natura produce forme nuove. E su questo che noi siamo seduti e collocati. Ancora, ovviamente, parlandoci di questa materia che misteriosamente crea, dice: c'è in lei nella natura una vita eterna, un eterno divenire, un moto perenne. Eppure non fa passo avanti, si trasforma di continuo, non conosce un attimo di quiete, ignora l'immobilità, colpisce con maledizione l'indugiare. Ecco. E questo che noi facciamo in maniera più evidente nel mondo animale, nel mondo vegetale, dobbiamo allenarci, questo è quindi un messaggio per gli psicoterapeuti, per chi fa questo lavoro. Dobbiamo allenarci ad osservare questo processo di cambiamento, dobbiamo allenarci a cercare di stimolarlo, perché in realtà è presente anche noi, quando un feto si sviluppa all'interno dell'utero materno, abbiamo sott'occhio un processo trasformativo eclatante, lo abbiamo anche negli anni successivi quando un bambino cresce. Rischiamo di perderlo, però stava facendo, ma in realtà quel processo metamorfotico è sempre presente su un piano più sottile. Cambia la personalità, matura la personalità. Matura ad esempio quando iniziamo a lavorare, piuttosto che subiamo nella vita dei traumi come la morte di una persona cara. Sono quei passaggi che all'occhio saltano più evidenti. Oppure quando una donna diventa madre. Quindi ci sono questi passaggi, siamo noi che a volte li perdiamo un pochino per strada, ma come dire, sono una sorta di luce eterna su cui siamo poggiati. E allora per questo lo psicoterapeuta deve focalizzarsi bene su questo tipo di il tema di fondo della metamorfosi, fondamentalmente per due motivi: perché sintonizzarsi in prima battuta lo psicoterapeuta accogliendole, ma in seconda battuta portando il paziente a entrare in questo percorso, può incominciare a raccogliere al suo interlocutore i cambiamenti tipici della vita. Pensate alla ciclicità delle stagioni. Non è funzionale solamente a un albero, a una pianta, a un fiore, ma, o alla muta di un animale, ma è la stagionalità, qualcosa che è presente in noi, quindi la tendenza a cristallizzarsi in un'immagine, in un'identità, può trovare in questo frangente tutta una serie di immagini opportune. Questo è il primo passaggio, ma il secondo passaggio che non dobbiamo trascurare è che avete un'idea vaga di quante specie animali ci siano nell'universo? Così? No, 1000, 2000, 5000, 10.000, di più, miliardi forse un po' eccessivo. Ci sono circa 5000 specie di mammiferi, 10.000 specie, 10-12.000 di uccelli, 40-45.000 di pesci, 10-12.000 di anfibi, rettili, ci sono 150.000 tipologie di molluschi, 200.000 di crostacei, 600.000 di aracni, 5 milioni di insetti. Ecco, È un modo questo per portare via via la nostra osservazione, a cogliere questo concetto che la nostra traccia è una traccia unica fra mille, perché per poter differenziare 10 milioni di animali significa che ognuno è diverso dall'altro. E questo è un elemento fondamentale per rendersi conto dell'unicità che ci caratterizza. E se gli animali sono così tanti, anche le piante, ci sono circa 390.000 specie diverse di piante, di cui 380 che fioriscono. Quindi di fronte a questa diversità, noi dobbiamo da un lato prenderne atto e poi andare insieme ad un paziente alla ricerca. Allora le immagini naturali, delle immaginate utilizzando il seme, la pianta, piuttosto che un animale guida, se avremo tempo magari nella discussione ne parleremo, sono il modo migliore per sintonizzare il paziente con questa base, questo piedestallo, queste travi portanti del suo immaginario, perché andiamo con una leva archimedea vantaggiosa a lavorare in profondità. Quindi le immagini sono un'opportunità indispensabile per il nostro lavoro, ma le immagini naturali ci offrono un atu che è assolutamente unico. Ci siamo?
Sì.
Grazie. Va bene.
Grazie Vittorio. Mi piaceva chiederti per quale motivo ritieni, se lo ritieni, che proprio le immagini della natura siano quelle più utili nel processo terapeutico, cioè perché sono quelle con cui tu ti senti più affine, o credi che sia oggettivo e ha a che vedere con l'arcaicità implicita in queste immagini? Grazie.
No, sono convinto che vada a stimolare delle energie più profonde, quindi meno inquinate dall'io e quindi decisamente più reattive. Un conto è pensarmi mentre affronto un problema, un disagio, un conto è immaginarmi con il mio animale preferito, il mio alleato, il mio protettore, la mia guida, al mio fianco. Piuttosto che, in questo senso, gli animali che hanno un rapporto con l'istinto diretto, pensate a un animale quando trova la via di casa, che so, un piccione viaggiatore, un ragazzo fa 600 chilometri, 800 chilometri viaggiando e trovando la strada di casa. Noi non troviamo la macchina quando usciamo di qui. Quindi la capacità di un animale di trovare proprio, sono fatto degli esperimenti proprio con i piccioni viaggiatori, un ricercatore un po' sadico, e gli ha spostato ai piccioni viaggiatori la casetta, l'ha spostato dal tetto di un palazzo ad un altro, il piccione viaggiatore l'ha battuto ciglio, ha trovato la sua location. Allora hanno spostato la casetta di un quartiere, più in là di un quartiere. Il piccione viaggiatore, dopo 600 km, un po' stanchino, ne è arrivato, si è infilato tranquillamente a casa sua. Da una città all'altra l'ha trovato ugualmente. E poi, in un'operazione più perversa, hanno caricato la casetta del piccione viaggiatore sul tetto di una macchina itinerante. Il piccione viaggiatore ci è arrivato ugualmente. Quindi la capacità di trovare la rotta. Muto da Raffaele un racconto che è emblematico. Un gatto molto socievole viveva in un albergo in Piemonte, era a un certo punto è saltato sulla macchina di alcuni ospiti che sono partiti e se lo sono portati via e sono andato, credo, in Inghilterra. Il gatto è stato fatto per perso, chissà, non sapeva neanche cosa probabilmente andato con loro, non so, dopo il gatto è tornato a casa, ha preso il traghetto, come ha fatto non lo sappiamo, ma il gatto è tornato a casa. Le anguille che sono animali assolutamente stanziali, vivono circa 80 anni, le anguille sostano nel fiume dove vivono, nelle pozze dove vivono interrate a lungo, poi a un certo punto si svegliano, tra virgolette, si svegliano e partono e vanno dove? Nel mar di Sargassi. Quindi passano dall'acqua dolce all'acqua salata, trasformano la struttura renale per poter convivere con queste acque, si creano gli organi sessuali e vanno a riprodursi nel mar di Sargassi. i loro piccoli faranno la strada ritroso. Quindi in questi, nel mondo animale e altrettanto nel mondo vegetale, se il mondo animale è il mondo in cui è consacrato l'istinto, la capacità di seguire la propria traccia senza esitazione, nel mondo vegetale è il mondo delle radici. Quindi quando un paziente ha bisogno di mettere radici, le piante, i fiori possono essere degli elementi assolutamente da privilegiare, mentre gli animali possono essere molto indicati quando il bisogno di recuperare un'istintualità perduta si fa presente nel discorso terapeutico.
Grazie mille, direi che forse più esaustivo non potrà essere. Bene, ora velocemente passo la parola al dottor Roberto Roccolani, psicologo, psicoterapeuta con la procedura immaginativa SIPSI e coordinatore della sezione SIMP Naviglio Grande di Milano, che ci parlerà ancora di immagini, l'utilizzo delle immagini per permettere il processo di autoguarigione del sé. Grazie.
Grazie mille. E,